Le 19.46, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Caso Mansur, interrogati 4 agenti accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso, i 23 minuti tra lo sparo e la chiamata del 118, la pistola senza impronte, forse messa apposta accanto alla vittima, elementi che mettono in dubbio la versione del poliziotto e fanno ipotizzare una messa in scena per coprire la verità. Primo giorno di Ramadan per i musulmani milanesi, preghiera a turno in spazi non ufficiali, resta ancora bloccato il progetto della moschea della comunità di via Padova, anche per l'ostruzionismo della destra. Milano omaggia Umberto Eco, a 10 anni dalla morte del grande intellettuale, nasce la passeggiata in suo onore, davanti al Castello Sforzesco. Sono stati interrogati oggi 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nel caso che riguarda la morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola da un agente di polizia il 26 gennaio durante un blitz antidroga. Tra i magistrati si fa largo l'ipotesi che abbiano organizzato una messa in scena per coprire l'agente che ha sparato, ora indagato per omicidio volontario. Sono molti gli elementi che gli investigatori vogliono chiarire, che mettono in dubbio la prima versione fornita da Carmelo Cinturrino, e questo è il nome del poliziotto. La scorsa settimana l'autopsia sul corpo di Mansouri aveva certificato che la ferita mortale non è sulla fronte ma laterale, cosa che fa cadere l'ipotesi che Mansouri stesse avanzando minacciosamente verso Cinturrino, che ha dichiarato avrebbe sparato per paura. Ma ora ci sono altri elementi dubbi. Intanto, tra lo sparo e la chiamata dei soccorsi sono passati almeno 20 minuti. In quel lasso di tempo uno dei poliziotti sarebbe rientrato al commissariato di via Mecenate per poi tornare sul luogo dello sparo. A verbale ha dichiarato per recuperare dei moduli, ma ora l'ipotesi è che abbia preso la pistola giocattolo messa poi vicino al corpo di Mansouri, come denunciato fin dall'inizio dai legali della famiglia. Sull'arma, tra l'altro, non sono state trovate impronte. Abbiamo sentito Massimo Pisa, giornalista di Repubblica, che sta seguendo la vicenda.
Adesso si comincia anche a scavare sull'attività dello stesso assistente capo e c'è da capire se quegli incroci sono susseguiti e a che cosa hanno portato.
Oltretutto c'è anche il colpo, la ferita mortale. La prima versione di Cinturrino era: gli ho sparato in fronte perché si stava avvicinando a me pericolo in maniera minacciosa, il colpo è laterale.
Sì, c'è una perizia balistica, sicuramente non c'è la minaccia armata, ma non c'è nemmeno qualcosa che faccia pensare a una minaccia armata a questo punto. Al massimo Mansouri poteva avere in mano il telefono e quindi, insomma, non essendoci un pericolo imminente, ma nemmeno putativo, nemmeno nei dubbi, nei sospetti di quel poliziotto, ma solo della sua squadretta, e allora cambia tutto. Cambia che, insomma, anche le comunicazioni di radio che sono sentite, sono seguite a questo sparo e che sono state, essendo registrate, acquisite dalla squadra mobile, probabilmente racconta di una scena ricostruita in maniera artefatta consapevolmente. E in questo caso, insomma, lo scenario è devastante, perché stiamo parlando di persone che hanno simulato qualcosa che non c'era, che hanno depistato, hanno provato a depistare, tra l'altro in maniera anche, a questo punto dobbiamo dirlo, molto grossolana, perché se la conclusione a cui stanno arrivando gli inquirenti è così rapida, dire che gli elementi ci sono tutti e sono pesantissimi.
Primo giorno di Ramadan per i musulmani milanesi, migliaia di persone si sono radunate e sparse in numerosi spazi da Viale Jenner, Via 40, Via Farini, Via Padova, solo per citare alcuni tra i più noti luoghi di preghiera. La Casa della Cultura Musulmana di Via Padova, da circa 3 anni, ha vinto il bando e preparato il progetto per la prima moschea ufficiale di Milano. Da tempo però è in corso un braccio di ferro con Rete Ferroviaria Italiana, che sta continuando a bloccare l'avanzamento del percorso anche per i condizionamenti di chi ha sempre ostacolato il progetto. Ashfa Mahmoud è il presidente della Casa della Cultura Musulmana di Via Padova.
Si è fatta la preghiera notturna, era pienissimo. Siamo arrivati a dire alle persone che chi riesce a andare via subito. Noi come Casa della Cultura Musulmana offriamo quasi 300 pasti al giorno per tutto il mese. La gente contenta, solo che noi ancora viviamo il disagio dello spazio. Purtroppo ancora a Milano non abbiamo avuto, nonostante che abbiamo vinto il bando per la realizzazione della moschea ufficiale finalmente a Milano, ma anche abbiamo ancora, diciamo, problemi. Abbiamo rispettato tutte le norme e poi dopo 6 mesi di attesa arriva un'email di un incontro con la ferrovia dicendo che la rampa deve essere ancora spostata perché abbiamo la ferrovia dello Stato nazionale, deve fare un muro acustico tra l'ambrate e la stazione centrale. Purtroppo la politica interviene in questo caso e so che adesso, dopo questo percorso di anni, ho capito che c'è qualche aria politica mette i bastoni nelle ruote, cioè, o ritardare o non vuole neanche avere o vedere un luogo di culto per la comunità musulmana. Guardate che adesso cioè, tutte le città europee hanno le loro moschee, Milano è una città internazionale, non riescono questi, purtroppo dico, politici, l'importanza di avere un luogo di culto, moschea vera e propria a Milano.
È stato rimandato al 16 aprile lo sfratto previsto per questa mattina in via Famagosta, che rischiava di lasciare in mezzo a una strada una donna con gravi problemi di salute e la figlia, da poco diventata cittadina italiana. Ma l'episodio singolo è parte di una situazione diffusa, come ci ha spiegato Mattia Gatti, segretario milanese del SICET.
Noi siamo di fronte ogni anno ad annunci di grandi numeri che poi noi controlliamo tutti gli anni e devo dire purtroppo non si realizzano mai, perché vi faccio l'esempio di quest'anno, dell'anno 2025 trascorso, ci sono state 17.300 famiglie che hanno fatto domanda di casa popolare solo nell'unico bando che è stato aperto. Naturalmente il bisogno è molto più ampio e erano previste la assegnazione di 1870 alloggi, quindi nel 2024 quello che abbiamo letto sui giornali e che è stato approvato dal Consiglio Comunale era assegneremo 1870 alloggi, ma poi il dato degli alloggi effettivamente assegnati sono solo 992. Si ripete così da tantissimi anni, quindi queste previsioni bisogna poi lavorare perché siano effettivamente realizzate. Si può fare naturalmente perché le case sfitte ci sono e ce ne sono anche molte che sarebbero anche in condizioni di essere assegnate. Purtroppo spesso non vengono assegnate da ALER e dal comune perché sono tenute ferme in attesa di cosiddette valorizzazioni.
Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato il decreto di controllo giudiziario d'urgenza nei confronti di Glovo Foodinio. Ha disposto nei confronti del colosso spagnolo del food delivery, indagato per caporalato su 2.000 rider a Milano e 40.000 in tutta Italia, che l'amministratore giudiziario provveda alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio dell'indagine prestavano la propria attività anche per impedire che le violazioni si ripetano. All'amministratore giudiziario è stato chiesto anche di effettuare controlli rispetto alle norme delle condizioni lavorative che, se violate, rappresentano un indice di sfruttamento. Si è svolto l'incontro tra aziende e organizzazioni sindacali sulla situazione di Oepli dopo le notizie dei licenziamenti arrivati nei giorni scorsi per la storica libreria milanese. Come è andato l'incontro ce lo siamo fatti dire da Paolo Zanetti Polzi, che è il segretario generale della SLC-CGL di Milano.
Ma innanzitutto ad oggi abbiamo ricevuto una richiesta di apertura di cassa integrazione ordinaria, per cui non si parla di esuberi al momento. Abbiamo avuto un incontro in cui l'azienda però ci ha prospettato una situazione di crisi. Sappiamo che la situazione dell'editoria, in particolar modo delle librerie e delle case editrici indipendenti, in questo momento è molto complicata. Dal 2010 a oggi l'Italia ha perso oltre 2.500 librerie indipendenti e la situazione di mercato è ovviamente critica. Dopodiché noi pensiamo appunto che la cassa integrazione possa essere soltanto la punta dell'iceberg, ma al momento non c'è nulla di ulteriore. Abbiamo chiesto all'azienda a questo punto di farci capire quali sono le prospettive, qual è il piano industriale di Oepli. Pertanto stiamo aspettando questo consiglio di amministrazione che si dovrà tenere il 25 di febbraio e dopo questa riunione, diciamo, del CDA saremo in grado successivamente di capire qualcosa in più e quindi di trovare anche gli strumenti più opportuni per gestire questa situazione di crisi.
Per la terza volta in meno di una settimana è caduto un pezzo della passerella ciclabile sul fiume Adda tra le province di Lodi e Cremona. Un primo crollo era avvenuto venerdì scorso sul lato lodigiano, lunedì ce n'è stato un secondo e questa mattina un terzo in entrambi i casi nel cremonese. Nessuna persona è stata coinvolta, i cedimenti sono avvenuti in fase di collaudo. La procura di Lodi ha aperto un fascicolo per crollo colposo. Gli enti coinvolti stanno ragionando su come rimuovere la parte di passerella rimasta ancorata alla strada provinciale. È probabile che in futuro il progetto venga rivista. La passerella è un'opera finanziata con 4 milioni di euro da Regione Lombardia. I lavori sono in capo ad AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ed è legata alla ciclovia Vento, l'infrastruttura ciclabile che dovrebbe collegare Venezia e Torino. Fabrizio Sant'Antonio è sindaco del comune di Macastorna ed è presidente della provincia di Lodi.
Un'opera che mi sembra abbastanza semplice da un punto di vista ingegneristico e che cade a pezzi, chiaramente porta con sé errori significativi, no? Perché che siano in fase di strutturazione, di posa, di progettazione, questo purtroppo io non ho gli elementi per giudicare. Ci sono alcune ipotesi che girano, ma che hanno la validità del pettegolezzo più che di una perizia vera e propria. L'invito, e ciò che quello che sta cercando di fare AIPO, è provare a togliere le passerelle ancora presenti al più presto, con tutta una serie di problemi, perché la posa è stata semplice, toglierle sarà molto complesso perché nel frattempo i pesi sono raddoppiati, e poi soprattutto una volta asportate le passerelle si potrà capire anche puntualmente, analizzandole con perizie ingegneristiche, è stata una saldatura, è stata una bollunatura sbagliata, è stata una sottovalutazione dei carichi. Però quello che fa specie effettivamente è vedere che pezzo per pezzo possa crollare un'opera che ci sembra abbastanza semplice. Siamo tutti un po' esterrefatti.
10 anni fa a Milano moriva Umberto Eco, oggi per ricordare lo scrittore, semiologo ed intellettuale ci sono stati eventi in tutta Italia e non solo, anche una maratona internazionale di streaming di 24 ore. Riccardo Fedriga, filosofo e storico delle idee, è stato tra gli organizzatori dell'iniziativa.
La prima scintilla è venuta da un suo collega bolognese, Roberto Grandi, che ha detto: ma perché non facciamo una maratona happening? Allora abbiamo riunito due fondazioni, appunto la Fondazione Umberto Eco la Fondazione Bottega Finzioni di Bologna, e quindi le due città, Milano e Bologna, dove ha vissuto e ha lavorato, e abbiamo detto: d'accordo, ma espandiamola. Allora ci è venuto in mente in fondazione di dire: va bene, allora facciamogli un ennesimo omaggio e prendiamo Jules Verne e facciamo il giro del mondo, solo che invece che in 80 giorni l'abbiamo fatto in 24 ore e in 1600-1700 minuti di registrazione, in non so quante centinaia di interventi. È stata una cosa veramente fantastica, ciascuno è stato invitato a dire la propria, chi ha parlato di sé, chi ha parlato del rapporto con Eco, chi ha letto i pezzi dei libri che gli sono piaciuti particolarmente. È stato veramente una cosa molto molto seria, perché è stata una fatica tremenda, ma non sempre non del tutto seriosa, che era quello che volevamo fare, che era nelle corde del professore. Diciamo che ci siamo regalati una cosa, o meglio, più che ce la siamo regalata, Eco di nuovo ci ha regalato una cosa fantastica, insomma.
In chiusura le previsioni del tempo, oggi a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La perturbazione che ha portato oggi piogge e neve fino a quote collinari si allontana verso l'Adriatico. Le previsioni quindi per le prossime ore: cielo nuvoloso ma con schiarite in serata a partire da Piemonte e Lombardia occidentale, via via più ampie nella seconda parte della notte con inizio della ventilazione da nord sulle Prealpi. Per la giornata di domani venerdì, soleggiato e limpido, ventoso da nord sulle Alpi e sulle cime prealpine. A tratti vento da nord moderato fin sulla fascia pedemontana e sulla pianura occidentale. Le temperature saranno in rialzo per Favonio, con le massime che toccheranno i 15-18 gradi.
Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.